Se non temessi la taccia di utopista, sarei tentato di dire che per ottenere la possibile perfezione di un'opera musicale dovrebbe una mente sola essere autrice dei versi e delle note. Da questo concetto emerge chiara la mia opinione che due essendo gli autori è dopo almeno che essi fraternizzino e che se la poesia esser non deve serva della musica, non deve nemmeno esserne tiranna. Convinto di questa massima, ho sempre operato in conformità di essa e i maestri coi quali ho diviso il lavoro furono sempre da me stesso interpellati all'oggetto. Giuseppe Verdi. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 114 di Molliche d'Ascolto. Durante queste molliche più volte ho parlato o accennato all'opera, parlando ad esempio del Tristano e Isolde e del Lohengrin di Wagner, oppure del Flauto Magico di Mozart, o di Tosca, di Puccini, o per andare anche nel periodo barocco con Didone Enea di Purcell o le Zend Galant di Rameau, per finire con la mollica della scorsa settimana dedicata a quel capolavoro che è Carmen di Georges Bizet. Ebbene, colpevolmente mi sono reso conto che in questo elenco manca in realtà quello che probabilmente è il più grande operista italiano a detta di molti e uno dei più importanti operisti a livello europeo e di conseguenza mondiale, autore di alcune delle opere più famose, più amate, più rappresentate, autore dell'opera più rappresentata, come dicevamo la volta scorsa, no? Quando parlavamo di la settimana scorsa il fatto che Carmen era la seconda opera più rappresentata al mondo dopo la Traviata di Verdi. E appunto Giuseppe Verdi e la sua Traviata sono i protagonisti della mollica di oggi. E l'idea di parlare di quest'opera mi è venuta dal fatto che anche Violetta, la protagonista della Traviata, è come Carmen uno dei personaggi femminili più significativi, complessi e affascinanti di tutta la storia dell'opera. In realtà sono due caratteri completamente diversi. Tanto Carmen è ferma, incrollabile nel suo voler essere indipendente e libera da qualsiasi costrizione che le può derivare sia dall'amore che dalle convenzioni sociali, tanto Violetta subisce un mutamento profondo nel corso dell'opera, passando dall'essere una ragazza dedita ai piaceri della vita, frivola e leggera, fino a diventare una donna che si sacrifica rinunciando all'amore così faticosamente raggiunto per non danneggiare l'amato e la sua famiglia. Violetta la conosciamo infatti nel primo atto, dove canta praticamente il suo manifesto di vita e dice «Sempre libera de geo folleggiar di gioia in gioia, vo che scorra il viver mio pei sentieri del piacer, nasca il giorno o il giorno muoia, sempre lieta ne ritrovi, a diletti sempre nuovi, de volare il mio pensier». E il suo canto è frizzante, pieno di virtuosismi vocali e sottolinea ammirabilmente questo stato d'animo che vacilla solamente per un attimo, sfiorato dal pensiero di potersi innamorare di Alfredo. Nel secondo atto poi lei ha ceduto all'amore, infatti vive già con Alfredo da ben 3 mesi lontano da Parigi e dalla sua vita precedente. Questa nuova Violetta si scontra però con la morale borghese rappresentata dal padre di Alfredo, che vuole impedire il loro rapporto amoroso sostenendo che danneggi la respettabilità della famiglia visto i suoi trascorsi, e Violetta nel secondo atto finisce per subire il ricatto e rinuncia al suo amore. E infine nel terzo atto Violetta è ormai una donna matura che affronta la malattia che la sta conducendo alla morte con estrema dignità, perdonando sia Alfredo che suo padre di tutto il male che le hanno recato e augurando al suo amato di poter essere felice in futuro anche con un nuovo amore. E questo è un percorso di maturazione personale che probabilmente ha pochi uguali in tutta la storia dell'opera lirica. Per capire però il successo clamoroso e il favore di pubblico che ha ottenuto la Traviata dopo un iniziale parziale fallimento, bisogna fare alcune considerazioni, perché l'opera lirica o melodramma che dir si voglia è stato uno spettacolo estremamente importante e popolare in Italia durante tutto l'Ottocento, perché mentre nelle altre nazioni europee oltre alla musica lirica aveva una grande importanza anche la musica diciamo così strumentale, sia orchestrale che da camera, in Italia praticamente nel XIX secolo la musica prodotta è stata quasi esclusivamente quella operistica. Infatti la gente amava questo spettacolo, i teatri erano pieni e i giovani compositori, se volevano guadagnarsi da vivere, erano praticamente quasi obbligati a comporre musica operistica. In questo modo l'opera lirica è diventata una vera e propria industria che coinvolgeva molte categorie, gli impresari, i gestori di teatri, gli editori, i musicisti, e oltre a rappresentare l'Italia nel mondo ha avuto anche un ruolo estremamente importante nell'affermazione di una identità nazionale durante il periodo risorgimentale. E all'interno di questo panorama la figura di Verdi è centrale, nel senso che Giuseppe Verdi ha attraversato tutto l'Ottocento, è nato nel 1813 ed è morto nel 1901 e molto probabilmente è il compositore italiano più conosciuto e più amato nel mondo. Magari ultimamente Vivaldi gli sta un po' contendendo questo titolo, ma senza ombra di dubbio diciamo che le melodie verdiane sono conosciutissime non solamente dagli amanti dell'opera, ma diciamo che fanno ormai parte del, possiamo dire, background culturale di tantissime persone, anche di quelle che magari non sono mai andate a vedere un'opera. Penso che quasi tutti abbiano ascoltato almeno una volta nella loro vita, non so, La donna immobile del Rigoletto o appunto Amami Alfredo, ad esempio, della Traviata. Ecco, la Traviata che è appunto l'opera più rappresentata e probabilmente la più amata al mondo a tutt'oggi, e ha avuto il suo debutto nel marzo del 1853 al Teatro La Fenice di Venezia, e come spesso accade all'inizio la prima non fu propriamente un successo. Ora c'è chi dice che fu un fiasco colossale, e Verdi stesso nelle lettere che ha scritto in quel periodo parla di questo, perché ad esempio in una lettera che lui scrive ad un suo collega dice: la Traviata ieri sera fiasco, la colpa è mia o dei cantanti, ma il tempo giudicherà. Oppure in un'altra lettera dice: sono dolente, parlando con il suo editore che era Ricordi, di doverti dare una triste notizia, ma non posso nasconderti la verità, la Traviata ha fatto fiasco, non indaghiamo le cause, la storia è così. Oppure in un'altra lettera ancora dice: la Traviata ha fatto fiasco, fiascone, e peggio, hanno riso. In realtà, a quello che sembra dalle cronache, non fu certamente un successo, ma non fu neanche un fiasco così totale. Diciamo che il pubblico rimase abbastanza colpito. Perché? Perché il soggetto di questa opera di Verdi è veramente un soggetto abbastanza scabroso per i tempi. Non tanto perché la sua ambientazione è contemporanea, cioè parlava praticamente della borghesia di quegli anni, perché è un'opera che si ispira a un libro di Alexandre Dumas figlio, che è La Dame aux Camélias, cioè La signora delle camelie, ma quanto perché la protagonista Violetta è in pratica quella che oggi si potrebbe definire una escort di lusso, ma pur sempre una prostituta, e questo è stato uno dei motivi per cui all'inizio il pubblico ha accolto questa opera in maniera abbastanza tiepida. Ma solamente dopo un anno la Traviata ha spiccato il volo. Per la Traviata è successo quello che un po' è successo anche per la Carmen di Bizet, no? Come dicevamo la volta scorsa, che all'inizio è stato un mezzo fallimento e poi sono due opere che hanno incontrato quasi subito un immediato favore da parte del pubblico. Ecco, l'opera comincia con un preludio, con un ouverture che sembra quasi rappresentare un déjà vu, cioè come se Violetta, la protagonista, nel suo letto di morte ricordasse tutta la vicenda, perché il tema, il primo tema dell'ouverture, poi Verdi lo riproporrà all'inizio del terzo atto, che è l'atto in cui ormai la situazione, diciamo così, di salute di Violetta è compromessa. Ed è un tema che appunto potremmo in qualche modo associare a questa idea di, della vita che sta pian piano perdendosi. E dopo l'esposizione di questo primo tema vi è quello famoso dell'aria Amami Alfredo, e Verdi cesella questi due momenti completamente diversi in questo modo. Questo è un inizio meraviglioso portato avanti dagli archi. Su questo tema carico di pathos. Che, come dicevo prima, dà un po' l'idea di un déjà vu, come se Violetta guardasse indietro all'inizio della storia. A questo punto Verdi propone il famosissimo tema che poi diventerà, nel corso del secondo atto, l'Amami Alfredo. E una delle cose sulle quali tutti concordano è la considerazione che Giuseppe Verdi avesse una capacità di scrivere delle melodie vincenti che si stampavano e si stampano tutt'oggi nelle orecchie degli ascoltatori immediatamente, fuori dal comune. E le sue opere sono piene di arie dei vari protagonisti che hanno delle caratteristiche melodiche estremamente importanti e di una immediatezza sconvolgente a volte, tipo appunto Amami Alfredo, che uno lo sente una volta e gli rimane in testa per sempre in pratica. Un'altra cosa importante da rilevare nella Traviata, ma non solo nella Traviata, è che il protagonista maschile, che è Alfredo appunto, come capita a molti tenori dell'opera nell'Ottocento, ma non solo, diciamo che non è come personaggio un'aquila, non è furbissimo. E rispetto a Violetta fa una figura piuttosto meschina dal punto di vista dello spessore umano. Non si rende conto, ad esempio, che la causa della fuga di Violetta nel secondo atto è in realtà dovuta alla presenza di suo padre, anche se la tempistica dello svolgersi degli avvenimenti rende la cosa abbastanza palese. All'inizio però è proprio lui che dà il via alla, diciamo così, alla trasformazione di Violetta, perché nella festa che c'è in casa di Violetta con un sacco di rappresentanti della società per bene, lui arriva e parla per la prima volta sinceramente a Violetta di amore, e lo fa con un'aria molto toccante e che poi diventerà fondamentale anche nel terzo atto, perché quella melodia verrà poi ripresa. L'aria è un dì felice ed eterea, ed è questa.
Un dì felice eterea.
Mi balenaste innanzi. E da quel dì tremante vissi di ignoto amor.
E da quel dì tremante vissi ignoto amor.
E qua comincia la parte più melodica di quell'amore che palpita. Dell'universo intero.
Universo dell'universo.
E qua quando dice misterioso va in minore, eccolo.
Misterioso
e altero.
Misterioso altero.
Croce delizia al cuore.
Croce, croce delizia, croce delizia. Delizia al cor.
Ecco, a questo Violetta risponde, sentite, in maniera molto frivola, e dice: ah, se questo è vero, fuggite da me, perché io posso darvi solo amicizia e non amore. E lo fa come una libellula che vola via. Sentite. E qua lei è ancora una cortigiana che vuole vivere la sua vita, una cortigiana a cui non interessa o sembra non interessare l'amore. Ma questa profferta di amore da parte di Alfredo comunque fa un po' breccia nel cuore di Violetta, la quale alla fine dell'atto ha la sua famosa aria sempre libera di Gio, folleggiare di gioia in gioia, in cui rifiuta, parlando con se stessa, rifiuta praticamente questo sentimento, ma comunque il germe del cambiamento comincia già a farsi largo nella sua mente, e Verdi lo testimonia musicalmente in maniera veramente molto interessante, e in questo modo. Sentite qua come canta in modo leggero e frivolo.
Sempre leva di gioia.
Folleggia di gioia in gioia.
Di gioia in gioia, ma che scorre il viver mio, che sentieri del piacere, Natale giorno, giorno voglio, sempre lieto, ne vedrò.
Proprio una farfalla che vola. Sentite questi vocalizzi. Eccoli qua. Proprio leggiadra. Ma improvvisamente dalla quinta Alfredo ricanta. Quello che avete appena sentito prima. Amor che palpito. E Violetta ha un attimo di smarrimento. Gli dice: è l'amore. Ma lo smarrimento dura solo un attimo per Violetta, perché subito dopo ancora follie, follie.
Follia, follia.
devo gioire. È sempre libera di Gio, folleggiare di gioia in gioia. Come avete potuto sentire, è un'aria estremamente impegnativa da un punto di vista vocale, richiede un soprano molto agile, completamente diverso poi da quello che canterà Violetta nel corso del secondo e del terzo atto. E a questo proposito volevo segnalare un altro aspetto, nel senso che i cantanti sono sempre stati gli elementi, diciamo così, fondamentali nell'opera, quelli che il pubblico amava spudoratamente, e questo loro essere delle prime donne spesso li portava, soprattutto nell'Ottocento, a modificare anche delle cose scritte dal compositore e a mettere per esempio degli acuti, soprattutto verso il finale delle arie, per strappare l'applauso. E un esempio, appunto, il finale di questa aria, io ve lo faccio sentire nella versione come l'ha scritto Verdi, che è questo. Ancora questo vocalizzo e finisce con "Deve volare il mio pensiero". È già abbastanza acuto. Ecco, molti interpreti femminili hanno fatto a questo punto una modifica che prevede una nota acutissima, un mi bemolle, inserito apposta per strappare un applauso al pubblico e per dare prova di virtuosismo vocale. E questo è un esempio della stessa aria con il finale, con questa nota acuta. Eccolo qua. Il punto è lo stesso. Vocalizzo. E sentite il finale, la penultima nota è acutissima. Eccola. E c'è da dire che Verdi spesso si lanciava contro questa malsana abitudine degli interpreti di esagerare, di enfatizzare sempre i finali, ma il pubblico all'opera ama tantissimo e ha sempre amato queste cose, per cui ancora oggi ci sono delle versioni in cui non solamente queste aree ma anche altre vengono eseguite con questo tipo di modifiche. Uno dei momenti più famosi dell'opera lo abbiamo nel secondo atto, quando Violetta, dopo l'incontro col padre di Alfredo, scrive una lettera a suo amore per comunicargli il suo addio. Poi giunge Alfredo che, pur sapendo che il padre è nelle vicinanze, al solito non capisce quello che sta succedendo. Violetta frena a stento le lacrime e questo è il momento del famoso "Amami, Alfredo". E qui è la supplica: "Perché tu m'ami, Alfredo, non è vero?" E lui risponde: "Ah, quanto, ma perché piangi?" Di lacrime avea duopo, or son tranquilla. Lo vedi, ti sorrido. Sarò là tra quei fiori presso a te sempre. E sentite qua l'esplosione di questa melodia. Amami, Alfredo. E senza raccontare tutta la trama, passiamo direttamente al finale. Violetta è ammalata e sta morendo, e sia Alfredo che il padre capiscono gli errori commessi e accorrono al suo capezzale, riconoscendo la statura morale e umana di Violetta. Lei li perdona e dimostra il suo amore incondizionato e disinteressato per Alfredo, invitandolo a rifarsi una vita dopo che lei sarà morta. Prendi, questa è l'immagine dei miei passati giorni, a rammentarti torni colei che sì t'amò. Se una pudica vergine degli anni suoi nel fiore a te donasse il core, sposa ti sia, lo voglio. Le porgi questa effigie, digli che dono è lei di chi nel cielo tra gli angeli prega per lei, per te. La musica è drammatica. Prendi, questa è l'immagine dei miei passati giorni. Quasi una marcia funebre, sottolineata dagli strumenti di ottone che vengono spesso usati in queste situazioni. Un modo di cantare completamente diverso da quello che avete appena sentito. E questo è Alfredo che interviene. E qua, se una pudica vergine. Sposa ti sia, lo voglio.
Sposa ti sia, lo voglio. Porti queste figlie.
Dille che dono è lei. Di chi nel centro agli angeli prega per lei, per te. E qui sembra che la situazione stia precipitando, che Violetta sia proprio sul punto di morire, ma c'è un ultimo colpo di scena e a un certo punto Verdi ripropone la melodia che ha cantato Alfredo all'inizio, e questa melodia, suonata esclusivamente dai violini, rivitalizza per un attimo Violetta, che sembra riprendersi. E il momento è questo. Questo è un insieme con Violetta, Alfredo, il padre di Alfredo. E poi il colpo di teatro con questi violini delicatissimi. Il tema dell'inizio, cantato da Alfredo. E lei che dice: è strano. Cessarono gli spasmi.
Cessarono gli spasmi del dolore.
Come se ricordasse la prima volta che ha provato l'amore. In me rinasce un insolito vigore.
Agita, insolito vigore.
Ritorno a vivere, oh gioia. Thank you. e muore. Ed è un'opera di grandissimo spessore, ovviamente, questa Traviata, nel cui libretto, scritto da Francesco Maria Piave, c'è anche una bellissima dichiarazione d'amore. Alfredo, Alfredo, di questo core non puoi comprendere tutto l'amore. Tu non conosci che fino a prezzo del tuo disprezzo provato io l'ho. Ma verrà giorno in che il saprai come io t'amassi. Dio dai rimorsi ti salvi allora, io spenta ancora, pur t'amerò. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate bravi.